Salmo 90, verso 12. Dio sia lodato. Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Insegnaci a contare i nostri giorni. È una preghiera che Mosè fa a Dio. Il Salmo 90 è l'unico salmo scritto da Mosè, l'unico salmo di cui troviamo che l'autore è Mosè. Mosè ha vissuto 120 anni, ci dice la scrittura, no? Una bella età. Ma lui sapeva benissimo che l'età media non era proprio quella. Tant'è vero che lui dice che i giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni o per i più forti a 80 anni. Poi ci sono quelli in mezzo a noi che hanno 82 anni e dicono, mo che faccio? Sono andato oltre il limite. È chiaro, è un modo per dire, no? Mediamente, se noi facciamo la statistica, voi sapete che ci sono le statistiche sulle aspettative di vita. Le nostre pensioni, di chi ha il piacere di percepire la pensione, sono basate anche sull'aspettativa di vita. Il fatto di andare in pensione ad una certa età, dopo un certo numero di anni lavorati o ad una certa età, è perché si pensa che uno, si stima che uno debba vivere più o meno, e c'è una media. Sorelle, voi vivete mediamente 5 anni più di noi fratelli, no? Allora, cercate, sopportateci, perché noi ce ne andiamo prima di voi, quindi dateci la possibilità, eh? Anche di sbagliare, insomma. Ma le donne vivono 85 anni mediamente, gli uomini vivono 80 anni mediamente, ma sono medie che lasciano il tempo che trovano, no? Poi alla fine, perché poi scopriamo che c'è quello che campa 115 anni e c'è quello che fa un incidente e muore a 20 anni. Vero? Quindi, che senso ha contare i nostri giorni quando in realtà nessuno di noi può dire quanti giorni gli restano? Tu puoi contare i giorni che hai vissuto. Tant'è vero che facciamo il compleanno, ci ricordiamo il giorno della nostra nascita e diciamo ho compiuto X anni, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, e poi arrivi a 70 anni, non mi fate più gli auguri per favore. Tu puoi contare i giorni passati, ma i giorni futuri come li conti? In base a che cosa? Come fai un calcolo? Beh, se io dovessi basarmi sui 70-80 anni, ma se dovessi vivere 70 anni me ne rimangono 7, allora comincio a vedere in 7 anni di vita che mi rimangono cosa posso fare, no? Ma se ti dicessero veramente, come dicono a qualcuno, ti sono rimasti 6 mesi di vita. Ultimamente ho letto un articolo di un famoso allenatore di calcio. Gli hanno diagnosticato un tumore al pancreas, gli hanno detto che è inoperabile, gli hanno detto che ha 6 mesi di vita. E lui cosa sta facendo? Sta ricevendo tutti gli inviti da tutte le squadre che ha allenato e sta andando a visitare tutte le squadre che ha allenato e sta vivendo così i suoi ultimi giorni. Si è fatto un programma. Cioè lui ha detto, devo morire, questi 6 mesi che mi sono rimasti li passo in questa maniera. Si è fatto un programma. E lui conta i giorni così. Beh, meglio così che disperarsi, buttarsi dalla finestra, insomma, no? Ma che cosa ci dice questo salmo? Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Ci vuole dire una cosa importante. La nostra vita è nelle mani di Dio. I miei e i tuoi giorni sono nelle mani di Dio. E la saggezza consiste nel non dare per scontato che noi vivremo 70-80 anni. Ma la saggezza consiste nel dire: Signore, fa che io possa vivere i miei giorni in maniera saggia, oculata. E io ho fatto qualche riflessione che voglio condividere con voi. Cinque riflessioni. Prima riflessione. La prima riflessione è che abbiamo una vita sola. È un'ovvietà? Ci abbiamo una vita sola. Ora, ci sono delle religioni orientali che dicono che tu l'altra volta eri una pietra, no? Poi dopo a un certo punto sei diventato un fiore, poi dopo ti hanno calpestato e sei diventato un uccellino, poi dopo sei diventato un'altra cosa, poi dopo sei diventato quello che sei adesso, poi quando morirai, se sei stato bravo, ritornerà qualche essere, diciamo, superiore, altrimenti se sei stato cattivo, ritorni ad essere una lucertola. Ora, non c'è nulla di tutto questo nei pensieri di Dio. La Bibbia è molto specifica e chiara riguardo cosa avviene dopo la morte. Poi è interessante che la gente ha paura della morte. Prendete l'argomento morte con le persone e scoprirete che le persone scappano o cominciano a fare gesti scaramantici di tutti i tipi, no? Toccano ferro, stammi lontano, lascia stare, perché la gente non vuole parlare della morte. E invece dovremmo tutti riflettere sulla brevità della nostra vita. Tu li porti via come in una piena, verso 5, sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e inaridisce. Ogni uomo, ogni carne è come l'erba. Siamo di passaggio. Pensare alla morte può sembrare un pensiero triste, è un pensiero, diciamo, non adatto, ma è un pensiero salutare per quanti, riflettendo su questa verità, decidono di vivere bene la loro vita, perché abbiamo una sola vita e la dobbiamo vivere bene, con intelligenza. Non la dobbiamo sprecare, non la dobbiamo buttare via. È una vita sola che abbiamo, è un dono di Dio. Usiamola bene questa vita. Siamo tutti d'accordo? Ma la stiamo usando bene la nostra vita? Questa è la prima domanda che ci dobbiamo fare. Sì, sì, è vero, fratello Alberto, non ci piove, abbiamo una sola vita, è ovvio, la dobbiamo vivere bene, non la dobbiamo sprecare, non la dobbiamo vivere male. Ma perché poi alla fine la sprechiamo veramente la vita nostra? Perché tante nostre giornate sono giornate insulse, che non hanno uno scopo, sono giornate perse? Insegnaci a contare bene i nostri giorni. Allora, vogliamo contare i giorni sprecati? Ti sei mai addormentato la sera dicendo: oh, è stata una giornata sprecata questa. È stata una giornata che non ho fatto niente di buono. Poi certe cose ti piombano addosso, ovviamente, no? Gli incidenti, le malattie, le difficoltà, gli imprevisti, ti piombano addosso queste cose e ti cambiano la giornata, va bene. Però ci sono anche le giornate in cui sei tu che puoi programmare la tua giornata. Voglio dirti una cosa, non ti addormenterai mai la sera dicendo ho sprecato la mia giornata se sei venuto in chiesa, non lo dirai mai, perché hai fatto una cosa buona per l'anima tua e davanti al Signore. Non è questo di oggi per te, non è un giorno sprecato. Grazie Signore, una cosa buona ho fatta. Abbiamo una vita sola, viviamola bene, con intelligenza. La seconda riflessione che ho fatto è che ogni giorno che viviamo dobbiamo onorare il nome del Signore. Possiamo disonorare Dio, possiamo onorare Dio. Ed è inutile che io vi dica qualcosa di ovvio, è una scelta tua. Ma io non volevo disonorare Dio, però l'ho disonorato. Ma davvero, non volevi? Sì, io veramente, io sono andato con questi amici miei, però non lo sapevo che volevano fare rapina in banca, e allora che vuoi? L'ho fatta, ma io non lo volevo fare però, non volevo... Cioè, è inutile che tu ti scusi. Tu sei la conseguenza delle tue scelte. La tua vita, la tua sola vita, sarà influenzata dalle tue decisioni. Se tu vuoi onorare il Signore, Dio ti onorerà e ti benedirà. Dio ti darà un nuovo foglio, prenderà tutta la tua vita passata, hai chiesto perdono, sì, via. Ricominciamo da capo. Onora il Signore. Ma se tu disonori Dio, stai sprecando la tua vita. E ritorniamo alla vita che è una sola, che poi viene falciata, inaridisce. Ora però il problema numero uno, adesso fratelli, sorelle, voi lo sapete, non è tanto la vita. Il problema è la morte. E cosa c'è dopo? Cosa c'è dopo la morte? Voi sapete che la gente si arrovella il cervello, vanno dai gli indovini, cartomanti, negromanti, stregoni e quant'altro, per sapere cosa c'è dopo la morte, fanno la seduta spiritica. E il diavolo è un grande ingannatore. Ma se tu vuoi sapere cosa c'è dopo la morte, guarda che questo libro ci dice tutto. Ci dice esattamente che cosa c'è, ci dice che cosa non c'è e ci dice esattamente dove andremo a finire noi. Penso che sia la cosa più importante, vero? E dove vado io? Dove andrò? Quale sarà la mia destinazione? Dipende che biglietto hai fatto. No? Quando tu vuoi andare a Milano, vai alla stazione o vai su internet, adesso nessuno va più alla stazione a fare il biglietto, vai su internet e prendi biglietto per Milano. Sali sul treno per Milano e diciamo che, a meno che non impazzisce il macchinista e te fa scendere a Reggio Calabria, tu se vai a Milano, insomma, no? Ci credi, no? Hai fede che questo treno vada a Milano. Ci siamo? Tu stai mettendo fede in un macchinista sconosciuto perché tu c'hai un biglietto, hai letto scritto che su quel binario c'è il treno, c'è scritto fuori, va a Milano, tu sali su e vai a Milano. Tu andrai esattamente dove dice il tuo biglietto. Tu andrai in cielo se hai il biglietto per il cielo. Ma se non hai il biglietto per il cielo, non ci vai in cielo, vai da un'altra parte. Vabbè, ma quante altre parti ci sono? Una sola. Se non vai in cielo, vai all'inferno. Mamma mia, no, non può essere così drastica la cosa. Senti, le regole non le ho fatte io. Sono queste. La Bibbia dice questo. È stabilito che gli uomini vivano una volta sola, perché abbiamo una vita sola, dopodiché viene il giudizio e vengono letti i biglietti. Se tu c'hai il biglietto scritto cielo, vai in cielo. Se il tuo biglietto è scritto qualsiasi altra cosa, non ha importanza, non vai in cielo. Fuori dal cielo, tenebre, buio, spavento, morte eterna. Interessante, insegnaci a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Acquista il biglietto, acquista un cuore saggio. Dove si compra il biglietto per il cielo? Ah, questa è una buona domanda. Ti do il sito internet adesso. Vai sul sito internet bigliettopericielo.it. Clicca su dove c'è scritto carrello. Digita, alla fine trovi scritto gratis. No, un viaggio così lungo gratis. Beh, io qualcosa devo fare però, Me lo devo meritare, questo biglietto. Non è che, insomma, fratello Alberto, vuoi dirmi che è gratis andare in cielo? Non è gratis, qualcuno ha già pagato per te il biglietto. Qualcuno che forse ancora non conosci. Cristo Gesù il Signore ha pagato il prezzo del tuo biglietto per il cielo. È Lui che ti ha acquistato il biglietto ed è Lui che ti darà un cuore saggio. Il biglietto per il cielo. Certo, glielo devi chiedere. Il Signore non lo dà a chiunque. Il Signore non ti darà la salvezza se non la chiedi. Il Signore non ti darà il perdono se non lo chiedi. Il Signore non ti darà la redenzione se non la chiedi. La salvezza è gratuita per noi, va richiesta. Insegnaci a contare i nostri giorni perché non sappiamo quando Dio ci chiamerà. Non sappiamo quando Gesù ritornerà. E al verso 13 Mosè dice: ritorna, Signore. Ma pensate un po', Mosè dice: Signore, ritorna. Una parola che vale anche per noi. Vieni, Signore Gesù. Vieni a prenderci. Sì, ma questo sempre fa parte del discorso: io sono pronto, io ho il biglietto, io ho accettato Gesù come mio personale salvatore, io ho confessato i miei peccati, io ho chiesto al Signore di perdonarmi e di cambiare la mia vita. E allora il Signore ti dà il biglietto per il cielo. Non sappiamo però quando Dio ci chiamerà. Un giorno un predicatore teneva delle conferenze, c'erano migliaia di persone, lui predicava il Vangelo con grande potenza di Spirito Santo e una sera un giovane venne da lui, era un giovane distinto. Questo predicatore lo incontrò, gli disse: cosa vuoi sapere, sono a tua disposizione. E questo giovane gli fece una domanda: io sono giovane, pastore. Quando è il momento migliore per convertirsi? Il predicatore ci pensò su un attimo e disse: guarda, convertiti un'ora prima di morire. Allora questo giovane disse: vabbè, grazie. Se ne andò via. Mentre stava per strada, cominciò a riflettere. Un'ora prima di morire. Torna indietro. Scusa pastore, ma io non lo so quando morirò. Allora convertiti subito, che è meglio. Perché il giovane pensa sempre, ma quanti anni c'ho davanti a me? Ho una vita davanti a me. E allora rimandi. Ma io il biglietto ci vado quando mi pare a comprarlo. E rimandi. Ma se senti la voce di Dio che ti chiama, convertiti, ravvediti, ricevi il perdono dei tuoi peccati. Accetta la salvezza che ti offre Gesù. Tu non sai quando Dio ti chiamerà. Quindi non rimandare le decisioni importanti. Puoi rimandare le decisioni meno importanti, va bene? Ora, noi mariti tendiamo a considerare poco importanti alcune cose dentro casa e rimandiamo. Tipo, ma guarda sta parete come sta bene, ma mica c'è bisogno di dipingerla. La moglie dice, sono 4 anni che ti chiedo di rifare le pareti di casa. Ma per me si può rimandare, per lei no. La moglie dice, è importante che io abbia subito questo elettrodomestico. Ma il marito dice, ma ce l'hai sempre fatta senza. Non serve a niente. Farà la fine della priscatole a pile che ti ho comprato l'altra volta, che non hai mai usato, no? Anche perché non sai cambiare le pile. Vedete, alcuni pensano che alcune cose siano importanti, da non rimandare. Altri dicono, ma sì, ma campiamo uguale, rimandiamo. Ora, se c'è una cosa che non puoi rimandare, sono le decisioni veramente importanti, che sono quelle spirituali. La decisione che non puoi rimandare, prima di tutto, è quella della salvezza. Amen. Oh, io devo sapere se vado in cielo o vado all'inferno, ma lo devo sapere adesso. Non posso vivere con sto pensiero, ma chissà dove vado a finire. Esco da via Bertolazzi, esco sulla Cassia, passa il 201, è grosso, è doppio. E ancora qui tutti quanti che fanno tutti i gesti scaramantici, eccetera, eccetera, no? Perdonatemi, io scherzo, ma voglio farvi capire. Le decisioni importanti si prendono subito, quando le puoi prendere. Perché viene il momento in cui non le prenderai più, perché non potrai più prenderle. La consacrazione, questo riguarda i cristiani, è una decisione importante consacrarsi a Dio e non si può rimandare. Non è che domani io mi santificherò, domani io farò sul serio col Signore, per adesso mi basta questo pochino di grazia che ho ricevuto, mi sta bene, non voglio averne più di troppa perché poi dopo non voglio sembrare un fanatico ai miei amici. Prendi delle sagge decisioni. Le sagge decisioni sono quelle supportate anche da sane abitudini, ecco perché diciamo sempre nel nostro contare i giorni prendiamo il tempo per leggere la Bibbia, per pregare, per avere comunione fraterna, quindi venire in chiesa. Non è un tempo sprecato, è un tempo utile alla nostra crescita e fa parte dell'acquisto del cuore saggio. E quindi arriviamo all'ultimo punto. Il primo punto, abbiamo una vita sola, viviamola bene. Secondo punto, viviamola onorando il nome del Signore. Amen. Amen. Terzo, non sappiamo quando Dio ci chiamerà. Quarto, non sappiamo e per questo non dobbiamo rimandare le decisioni importanti, perché Gesù ritorna. Quando Gesù ritornerà, tornerà all'improvviso. Non ci darà il tempo di mettere a posto le cose. Come stai, ti pizzica. Se stai facendo qualcosa di vergognoso, quando Gesù ritorna, ti troverà che stai facendo qualcosa di vergognoso. Fratelli, questo vale per tutti noi. E allora le cose vergognose ci dobbiamo rinunciare. È vero? Abbiamo rinunciato alle cose vergognose, dice l'Apostolo Paolo. Cioè quelle di cui ci dovremmo vergognare. Dobbiamo rinunciarci. Aiutaci, Signore. E infine, insegnaci a contare i nostri giorni, perché così noi godremo della comunione con Dio e la comunione della Chiesa. Contare i giorni per quanto riguarda la comunione fraterna, perché vengono dei giorni cattivi in cui ci sarà impossibile godere della comunione fraterna. Circa 20 e passa anni fa, io sono stato in ospedale per 15 giorni, ebbi una terribile colica renale e lo raccontavo ultimamente, non so, forse a Fratello Angelo questo fatto, non mi ricordo. Era da poco, avevamo aperto la chiesa a Via Gridelli e io stetti 15 giorni steso sul letto e avevo questo calcolo che non andava né avanti né indietro. Mi facevano flebo dalla mattina alla sera per farmi uscire, ma non c'era niente da fare. Quando finiva l'effetto dell'antidolorifico, dolori terribili nella mia vita, c'erano dei dolori tremendi. E allora che cosa facevo? Pregavo, chiedevo a Dio di aiutarmi, chiedevo al Signore di farmi passare questa situazione così drammatica, finché una notte il Signore nella sua bontà mi venne a trovare. Io lo racconto proprio così, come è successo. Stavo malissimo, praticamente poi di notte stavo sveglio e quando faceva effetto l'antidolorifico io riuscivo a riposare, no? Ma a un certo punto mi sveglio di notte e sentivo la presenza del Signore. E il Signore mi parlava. Mi disse: adesso alzati, mettiti al tavolino e scrivi. E c'era un altro nella mia stanza, un signore con me, un anziano. E mi sono alzato, mi sono seduto al tavolino, ho acceso una lucetta che c'avevo lì, ho preso la penna e ho cominciato a scrivere. E il signore parlava e io scrivevo. E scrivevo che cosa? Era tutte cose che riguardavano me. È Dio che mi parlava. È stato bellissimo. È stato bellissimo. E io mentre sentivo questa presenza del Signore, questa comunione con Dio, e piangevo, c'era una gioia in me, immensa. E dicevo: grazie Signore che mi hai portato all'ospedale. Grazie che mi hai sdraiato. Così non scappo, no? E mentre ero lì, scrivevo e sentivo la presenza di Dio, era una cosa bellissima, è andata avanti per un'ora questa cosa. Lodavo il Signore, piangevo. E a un certo punto il Signore mi ha detto: adesso vai a letto e dormi. Ho scritto 4 pagine di cose. Mi sono messo a letto, mi sono addormentato. Il giorno dopo il calcolo non c'era più. Fanno tutte le analisi, ecografie, ma l'hai espulso. L'avrò espulso, era 15 giorni che stava incastrato lì, questi già parlavano di operazione, poi all'epoca non è che erano un po' invasive le operazioni, insomma, non c'era più. E infatti 2-3 giorni mi hanno mandato a casa dopo aver fatto... Quella notte lì, fra le varie cose che il Signore mi disse, che non c'era tempo da perdere, che la consacrazione non si può rimandare, che la santificazione, questa parola così complicata che significa semplicemente separazione dal peccato, non è un'opzione per i cristiani, ma è parte integrale della salvezza in Cristo Gesù. Ora io lo so, vengono i giorni cattivi, quei 15 giorni senza chiesa l'ho vissuti malissimo, e quando sono tornato la prima cosa ho detto: fratelli, anche se sono moribondo cercherò di trascinarmi sempre al culto, perché la chiesa è il luogo che Dio ha stabilito per la mia e la vostra edificazione. È il luogo dove Dio ha stabilito la sua benedizione e io non voglio perdermi neanche un culto. Ci sono le cause di forza maggiore, ci sono i momenti di malattia, ma non saltare una riunione per negligenza. Mai. Quando è in tuo potere, vieni in chiesa. Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. E allora contiamoli questi nostri giorni, ma secondo il calendario di Dio, va bene? Dio dice: oggi è il giorno della salvezza. Poi dopo tutto il resto, i nostri giorni, quanti ce ne vorrà dare il Signore? Ce ne vorrà dare pochi, tanti? Lui è sovrano, Dio dà la vita e la toglie. Noi facciamo i conti con le statistiche. Dio ha altri piani per noi. Non sappiamo la nostra vita quanto dura. Io non lo so se la prossima domenica sarò qui a predicare o fra altre 2 settimane ci sarò ancora io, ma non ha importanza. Quello che è importante è sapere dove andiamo. Io il biglietto l'ho preso, prendilo anche tu. Chiniamo il nostro capo, preghiamo. Benedetto sei, Signore, alleluia. Gloria a te, Gesù, alleluia. La nostra vita è breve ed è un viaggio di sola andata. Non possiamo tornare indietro. E noi andiamo, ogni ora che passa, ogni giorno che passa, ogni anno che passa, andiamo incontro a quella fine, a quel termine, a quel binario morto, con respingente, lì finisce la corsa. Ma per quelli che hanno creduto in Gesù, per te che hai creduto in Gesù, il binario non si interrompe. Il tuo viaggio proseguirà fino al cielo. Per te che hai creduto, per te che ti stai preoccupando di fare la volontà di Dio, per te che stai consacrando la tua vita, per te che ti stai liberando delle zavorre di questo mondo, è così facile, dice l'Apostolo, essere avviluppati come da una rete, dal peccato. Il peccato ci avvolge così facilmente, ma noi dobbiamo guardare a Gesù, capo e perfetto esempio di fede. Questa sera comincia a contare i tuoi giorni e acquista un cuore saggio. E sappi che allo stesso negozio puoi acquistare anche il biglietto per il cielo. Lo stesso Dio che ti vuole dare un cuore saggio, lo stesso Dio che ti darà la certezza della vita eterna. perché il Signore non ti lascerà nel dubbio. Signore, perdonerà i tuoi peccati, ti salverà, ti darà la vita eterna e tu saprai che sei passato dalla morte alla vita. C'è qualcuno stasera che vuole dire: Signore, io ho bisogno di quel biglietto per il cielo. Sto contando i miei giorni. So che il domani non mi appartiene, Signore, so che non posso rimandare questa decisione troppo importante. Signore, io non voglio perire miseramente, non voglio finire nelle tenebre. Signore, io ho paura della morte eterna. Signore, voglio la vita, scelgo la vita. Signore, perdona i miei peccati, salvami. È questa la tua richiesta? Se è questa la tua richiesta, vuoi dire con un gesto pratico: io lo voglio, io voglio la salvezza, la desidero. Voglio pregare per te, puoi alzare la tua mano, io pregherò per te. Amen. Grazie Signore. Qualcun altro? Dio ti benedica, Dio ti benedica. Gesù è il tuo Salvatore. Gesù ti dà la salvezza, te la dà adesso. Tu puoi essere sicuro, puoi essere sicura, puoi essere certa. Grazie Signore. Grazie Signore. È buono che i nostri passi di fede siano passi importanti, consapevoli e memorabili, nel senso che ce li dobbiamo ricordare. Voglio chiederti un altro passo di fede, perdonami, ma credo che sia importante per te più che per me. Tu che hai alzato la tua mano e vuoi la salvezza, puoi alzarti in piedi dove ti trovi? Amen. Gloria a Gesù, pregherò per te. Amen. Grazie Signore. Grazie Signore. Vogliamo chinare tutti il capo, vogliamo pregare per questi cari.